Grazie, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. La sanità, come ben sapete, gestisce 106 miliardi di spesa annua, quindi una cifra assolutamente consistente, un 40 miliardi orientativamente di acquisizioni a diverso titolo di beni, servizi, pagamento di prestazioni effettuati da terzi, quindi una dimensione assolutamente rilevante. In ambito sanitario, all'inizio degli anni 90 si introdussero più passaggi di riforma che portarono all'aziendalizzazione delle aziende sanitarie. L'aziendalizzazione avrebbe dovuto comportare una netta distinzione tra i compiti di indirizzo che spettavano alla politica e i compiti di gestione che sarebbero stati dovevano essere di competenza assoluta di manager, quindi direttori, organi monocratici che avete definito prima ad alto rischio proprio perché assumono da soli decisioni di estrema importanza, con controlli sì, ma controlli soprattutto sui risultati più che sulle procedure. Ecco, quindi la riforma, diciamo, doveva scindere questi due mondi. A me pare, dai dati di cronaca che leggiamo, che questi mondi poi non siano così distanti e distinti nelle competenze come avrebbe voluto il legislatore, quindi bisogna lavorare in questa direzione, nel senso di allontanare il più possibile la cattiva politica dal governo della sanità. Ciò non vuol dire che la buona politica non debba, anzi, rappresenta la collettività e quindi deve per forza di cose esprimere linee, progettualità, strategie pacifico, ma la gestione poi è cosa diversa e ho visto che gli elementi più critici in genere si creano laddove si interseca cattiva politica e governo di un ente monocratico, quindi con poteri assolutamente importanti. Sulla selezione di manager della sanità si è parlato tanto, si è discusso tanto, si è parlato di trasparenza, ma per trasparenza spesso si è parlato di porre online curriculum, eccetera. In realtà il passaggio critico, a mio parere, sta nel fatto che i manager vengono scelti una volta valutato il possesso di requisiti di base su base assolutamente fiduciaria, quindi devono essere competenti nel senso che devono avere una serie di attività base alle spalle, ma vengono scelti su base fiduciaria. La base fiduciaria, non vi nascondo, che può essere una bella foglia di fico per talvolta nascondere rapporti di sponsorizzazione tra direttori generali e sistema politico, sponsorizzazioni che poi ovviamente talvolta non vengono effettuate a scopo totalmente disinteressato, dico talvolta perché ovviamente può essere che nella gran parte dei casi non sia così, ma talvolta insomma non è molto interessato. E laddove i fatti di cronaca ci hanno riportato così, esempi di corruzione in sanità, c'è sempre stato questa promiscuità, sovrapposizione tra questi due ruoli. E quindi ovviamente in prospettiva bisogna lavorare per valutare i manager soprattutto in base al curriculum. Io devo dire che sono stato nell'ultimo passaggio fortunato, in quanto la regione che mi ha scelto nell'ultimo incarico proprio mi ha scelto esclusivamente su base di valutazione delle competenze. Io non ho dovuto, per mia fortuna, parlare con nessun politico. Insomma, ecco. Altro elemento importante è quello della Regione Piemonte. Altro elemento importante, proprio per capire la rotta su cui ci si incammina, è lo strumento di costi standard e di prezzi di riferimento. In sanità è uno di pochi ambiti della pubblica amministrazione in cui c'è la possibilità concreta di costruire oggi dei costi standard per le grandi aree di prestazioni con cui potersi comparare e quindi verificare sia sul piano dell'efficienza ma anche capire se c'è qualcosa di grosso che non funziona sotto il profilo delle criteri dell'acquisizione di beni e servizi oppure di rapporto con i erogatori di servizi privati. Quindi molto spesso lì si sono dati fenomeni corruttivi, no? tutta la struttura della sanità convenzionata, per usare un termine semplice, accreditata con il pubblico, e quindi lì spesso insomma si sono viste cose poco, poco piacevoli, insomma, ecco. Quindi i costi standard, a mio parere, i prezzi di riferimento dei beni e servizi potrebbero costituire delle antenne per verificare laddove ci sono delle anomalie da approfondire. Per cui insomma, la sanità, se vuole, ha gli strumenti oggi per avere un monitoraggio, diciamo, di larga massima sui comportamenti e sui risultati, e quindi vedere anche laddove ci sono delle situazioni patologiche. Non dimenticate che le regioni che spendono di più in sanità sono anche le regioni in cui è più presente, sono più presenti, è più presente la criminalità organizzata, insomma, ecco, non so se sia un caso, una coincidenza, ma così è. Diciamo, laddove anche oltretutto è più statica, se volete, sono più statici i modelli di riorganizzazioni, processi, diciamo, di cambiamento, ecco, spesso direi che la presenza di fenomeni malavitosi ovviamente rende complicato anche l'evoluzione dei servizi e quindi la dimensione qualitativa degli stessi. Andando poi sul tema dell'organizzazione, condivido pienamente quello che è stato detto. È possibile creare dei manuali di processi e di percorsi. Addirittura, diciamo, nella mia azienda d'appartenenza precedente in Veneto, io ho certificato ISO 9000 sia i percorsi sanitari che i percorsi amministrativi. La certificazione ISO ti dà una serie di percorsi obbligatori da sviluppare ed anche una serie di indicatori da cui poi ovviamente attraverso cui puoi individuare delle anomalie. Quindi importante è che ci siano dei percorsi di processi ben definiti, che siano definiti altresì i tempi di sviluppo di un'attività attraverso sempre indicatori e standard, e cosa fondamentale, che abbiamo dei sistemi informatizzati funzionanti. Perché oggi, badate bene, che Federsanità ha fatto un anno e mezzo fa una ricognizione sui sistemi sull'informatizzazione dei sistemi sanitari anche in ambito amministrativo, e sono emersi dati poco edificanti soprattutto nell'Italia centro-sud. Ora, se non abbiamo le procedure informatizzate, non siamo in grado in ogni momento di vedere i cicli attivi e passivi di acquisizione delle merci, tempi di pagamento, percorsi eccetera, capite che lì si può annidare l'ira di Dio. Quando uno paga 3 anni rischia di pagare 2 volte, può pagare 2 volte. Sono state pagate 2 volte delle prestazioni, talvolta diciamo in malafede, talvolta in buona fede, vai a capirlo. Cioè, in poche parole, dove c'è caos e confusione amministrativa è chiaro che si annidano più facilmente i fenomeni corruttivi. Ecco, quindi è ovvio che bisogna investire molto sull'informatica, perché l'informatica può garantirci, proprio perché ha dei percorsi, delle procedure ben definite e la possibilità di essere consultata online, sia dall'interno ma anche dall'esterno. Perché mi chiedono un po' vedere il fornitore, qual è il percorso che segue la sua procedura di pagamento e perché è ferma o dove è ferma? Capite che lì, anche lì, sono aree abbastanza pericolosette. C'è la media pratica, c'è dove si nasconde cattiva amministrazione e dove, diciamo, non c'è trasparenza, è ovvio che il pericolo è assolutamente il più alto. Ecco, quindi bisogna investire nella rigorosità delle procedure e soprattutto in processi di informatizzazione e di formazione del personale, in maniera tale che abbiamo pubbliche amministrazioni e aziende sanitarie in grado di rispondere in qualsiasi momento su fenomeni di andamento sanitario, ma anche su fenomeni di andamento amministrativo. Ho sentito parlare di piani. Quando sento parlare di piani della pubblica amministrazione mi viene un po' l'orticaria. Spero, insomma, che i piani siano una serie di linee guida, insomma, ecco, di indirizzi, perché siamo sommersi ovviamente da strumenti di pianificazione di tutti i livelli, che poi spesso non rimangono così nei cassetti, poco utili e poco utilizzati. Con ciò non voglio dire che non sia necessario ovviamente sviluppare una serie di processi. Nell'azienda in cui lavoravo prima in Veneto, per dirvi una buona azione, la Regione ha promosso l'obbligo da parte delle aziende sanitarie di monitorare i cosiddetti processi a rischio. processi a rischio sia di fenomeni corruttivi, ma anche più in generale a rischio di arrecare danno alla pubblica, danno erariale alla pubblica amministrazione. Cioè ci sono dei processi e delle aree, diciamo, particolarmente complesse. Nella nostra realtà, giusto per darvi un contributo, ma penso che poi sia estendibile all'universo, abbiamo visto che le aree più critiche sono quelle dell'erogazione degli emolumenti al personale dipendente, dell'erogazione di emolumenti al personale convenzionato, di gestione della libera professione, altro aspetto delicatissimo, come ben sapete, in sanità, il ciclo passivo e la gestione, ovviamente, del pagamento delle fatture e il controllo delle gestioni esternalizzate, altrettanto delicatissimo, perché noi spesso esternalizziamo dalle manutenzioni delle altre tecnologie alla ristorazione, alle pulizie, a, insomma, un sacco di aspetti molto delicati, e lì è ovvio che se non c'è un controllo assoluto e di responsabili del controllo è facilissimo che si annidi qualsiasi tipo di comportamento scorretto. Mi sono permesso anche in previsione del... Grazie, molto gentile. Ruggero, sei un fulmine. Mi sono permesso anche in previsione dell'incontro odierno di produrre una sorta di decalogo di comportamenti opportuni e virtuosi che dovrebbero essere tenuti nelle procedure di gara. Procedure di gara, quindi sapete benissimo che c'è la gara al massimo ribasso legata ovviamente al prezzo, oppure la gara sulla condizione più vantaggiosa, insomma. È logico che in un settore delicato come quello della sanità sei portato ovviamente, per poter scegliere i prodotti migliori, a scegliere soprattutto il percorso che pondera prezzo e qualità. Ecco, in questo caso un consiglio è quello di dare, diciamo, un peso importante ma non esagerato alla qualità, e invece di pesare convenientemente la variabile prezzo, quindi ponderare sì due elementi, ma la qualità non deve mai ovviamente superare l'elemento prezzo, perché capite che nella valutazione della qualità c'è un'ampia discrezionalità che può portare anche spesso fuori strada. Altro consiglio da dare è quello di fissare sempre comunque la base d'asta da cui partire, e non di andare su importi presunti o altri elementi praticamente così generici che possono indurre in errore. Altro aspetto importante è la composizione della commissione di gara, eccetera, eccetera. Poi io vi ho messo giù un 15 punti che le lascio se vi possono essere utili anche per i lavori della commissione. Un altro punto però importante è lo sviluppo degli acquisti telematici. Gli acquisti telematici ovviamente garantiscono assoluta trasparenza e spesso, diciamo, sono anche molto utili in termini di risultati per la pubblica amministrazione. Altro punto che avete toccato e che mi permetto, insomma, di raccomandare in particolare è che la tentazione spesso di fronte a fenomeni di corruzione, di malaffare, eccetera, è quello di inasprire la dimensione burocratica. Vi assicuro che non ne possiamo più, perché per sviluppare una qualsiasi procedura d'acquisto ci vogliono da 6 a 9 mesi e da 30 a 60 operazioni amministrative. Insomma, a quel punto capite che è molto facile commettere anche un errore di tipo formale. Ben diceva prima il sindaco De Magistris, poche regole ma chiare, ma assolutamente chiare, ma tutta una serie di elementi farraginosi, di mettere 1000 firme, di blindare in cassaforte la documentazione, eccetera. Sono tutte cose che poi non hanno evitato i fenomeni di corruzione, di fatto, insomma, ecco, fanno solo in modo che diventi matto nell'espletare una procedura di gara, che poi c'è sicuramente il ricorso, perché più complicata e meno chiare sono le procedure, ovviamente poi ci sono i ricorsi, finisce fino al Consiglio di Stato, e di fatto per fare una gara ci metti 2 anni, nel contempo devi andare per proroghe, per gli artifici più svariati al mondo, e anche qui, diciamo, il pericolo è alto, no? In assenza di quadri chiari, per cui diamo regole semplici, elementari, facciamo in modo che si possa funzionare veramente come aziende, nel senso buono ovviamente del termine, non parlo di impresa che deve produrre reddito, parlo di azienda come soggetto, diciamo, organizzato su principi razionali. Avrei mille altre cose da dire, ma penso che sia sufficiente quello che
Grazie, Presidente. Che